Il potere delle donne nell'alto medioevo. A Roma, al Tempio di Romolo, una sezione della mostra Roma in moneta mette in scena aspetti inaspettati. Ci racconta la mostra Serena Romano, che ha scelto le opere. E il Prado è un femminino. Il museo prosegue nel suo programma di dare visibilità e valore alle donne nell'arte, artiste, collezioniste, mecenate e regine. Luce d'Eramo, un secolo non basta. Dopo la mostra all'Accademia di Belle Arti di Roma, ora è uscito il libro che racconta la sua vita e il suo impegno. Natura e archeologia nella Valle dei Templi di Agrigento. Le fotografie di Cristina Omenetto al Museo Archeologico di Bergamo. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali insieme a me, Tiziana Ricci. Un caro saluto. Vi ricordo come sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Abbiamo parlato nei giorni scorsi, ossia quando è stata inaugurata i primi di luglio, Roma in moneta, arte e potere nella storia della città eterna. Questo è il titolo di una mostra molto ampia che è ospitata in varie sedi a Roma, al Museo Nazionale Romano, al Terme di Diocleziano, poi al Vittoriano e Palazzo Venezia e al Parco Archeologico del Colosseo Tempio di Romolo. Ed è questa parte che ci interessa adesso, perché della mostra in generale abbiamo già parlato. Perché ci interessa? Perché è una sezione curata da diversi studiosi, tra cui Serena Romano. Serena Romano è una docente, una curatrice che noi abbiamo conosciuto in passato. E lei è studiosa appunto del Medioevo e soprattutto di Giotto e di Assisi. E allora ho parlato con lei di questa sezione perché è una sezione che mette in rilievo il potere che le donne hanno avuto in un determinato momento del Medioevo. Grande studiosa di storia dell'arte medievale, specializzata su Giotto, Assisi.
Sì, sono professore emerito all'Università di Losanna, continuo a insegnare qui all'Università di Roma, a Tor Vergata, ma sono stata in Svizzera molti anni, però sono italiana e mi occupo di arte italiana.
E sì, noi ce la ricordiamo bene perché ha curato una meravigliosa mostra di Giotto qui a Milano, a Palazzo Reale.
Era sì. Il periodo, in realtà poi credo che abbia chiuso i primi giorni di 2016.
Va bene, e adesso ha curato una parte di questa mostra ampia in diverse sedi, Roma in moneta, arte e potere nella storia della città eterna. E quella parte dedicata, credo, al Medioevo, al Tempio di Romolo.
Sì. Come sa, la mostra, che è in realtà curata da Alfonsina Russo e De Gabrielli, insomma le persone diciamo responsabili delle istituzioni del Ministero della Cultura, che si sono messe insieme, questo so che sono molto orgogliosi di essere riusciti a collaborare tra vari istituti del Ministero e quello che diciamo riguarda la sezione medievale, Simone Quilici, che è il direttore del Parco Archeologico del Ministero. Poi c'è stata appunto tutta una serie di diciamo personalità scientifiche che sono state chiamate in causa per collaborare, per arricchire questo progetto, e i miei due colleghi storici medievisti che insegnano, uno a Tor Vergata e l'altro a Roma 3, si chiamano Alessandro Carocci e Dario Internullo, e poi io appunto per la storia dell'arte ci siamo occupati della parte medievale. Naturalmente tutta la lista di opere, l'idea di quali opere esporre, di come raccontare diciamo il Medioevo romano, l'ho fatto io perché ero io la storica dell'arte che aveva più dialogo. Il problema è stato questo, che in realtà a noi è stato domandato di raccontare la storia di Roma con il filo rosso delle monete, nelle quali io non entro neanche per un attimo, io non sono assolutamente una studiosa di numismatica, e di raccontare la storia di Roma con otto, diciamo, soglie di osservazione. Otto momenti della storia di Roma esemplificati in mostra da qualche moneta. Appunto, lei sa benissimo che le monete, dal punto di vista della visualità, cioè dell'efficacia che possano avere in mostra, beh, sono un po' difficili, perché una moneta minuscola la devi far vedere,
certo.
Mentre invece un affresco o un sarcofago, una scultura, sono molto più, diciamo, più ciccioni, diciamo. E queste otto soglie di osservazione hanno coinciso appunto con i periodi che vanno dall'Alto Medioevo, quindi dal VII secolo fino all'alba del Rinascimento, nel 400. Naturalmente è chiaro che non si poteva fare tutto, no? Non si poteva fare.
È troppo vasto, certo.
È troppo vasto, ci sarebbero state centinaia di opere possibilmente da esporre. Quindi abbiamo veramente fatto un discorso molto più tagliato. Mm-hmm. E direi che i tagli potrebbero essere due. Uno è il tentativo di sottrarre, o comunque di confinare, di limitare un po' l'idea che la storia di Roma sia unicamente una storia pontificia, no? Cioè che in realtà la presenza dei papi, del papato a Roma abbia invaso e permeato l'intera città sempre, e che non ci fosse nient'altro al di là di queste istituzioni pontificie e della vita determinata dalle istituzioni, sì, pontificie. E questo è stato un punto su cui si sono molto impegnati i miei amici, appunto, storici, cioè Carocci e Internullo, sì, questo, e quindi mettendo in evidenza la presenza delle istituzioni comunali, la presenza del popolo, sì, le fasi in cui i pontefici non c'erano proprio a Roma, eccetera. E poi c'è questa cosa di cui lei appunto accennava, che in realtà la donna è sempre una protagonista molto in ombra,
sì,
quasi sempre, devo dire, però nel Medioevo specialmente, nel Medioevo pontificio poi non ne parliamo, perché veniva veramente demonizzata la donna nel Medioevo, è un essere diabolico, Eva è colei che induce Adamo al peccato, cioè è veramente non solo una rovina famiglie, ma una rovina umanità, no? E invece le donne sono esistite nella storia di Roma, e se qualcuno va a visitare la mostra vede qualche traccia, vede opere diciamo commissionate da donne, vede apparire principesse, imperatrici, coniugi, diciamo, di personaggi nobili, ma poi se parte da qualche, diciamo, segno che abbiamo cercato di lasciare in mostra, va a esplorare altre cose che ci sono a Roma. Questo l'abbiamo detto molto chiaro, per esempio, nel catalogo,
sì,
dove abbiamo raccontato naturalmente più estesamente questa storia, invitando chi abbia voglia e curiosità ad andare a scoprire degli aspetti e delle opere che a Roma ci sono, ma magari sono meno famose, meno visibili di altri, e che però raccontano appunto una storia che può essere anche un po' diversa da come la si conosce.
Cioè, in sostanza, le donne hanno avuto del potere, e magari questa è una sorpresa, no? Perché, come diceva lei, sono sempre state un po' messe in secondo piano, oppure considerate inferiori, no?
C'è soprattutto un'epoca in cui senza dubbio le donne hanno avuto potere a causa di un sistema politico che è quello principesco tra fine IX secolo e X secolo, quindi tantissimo tempo fa, che non a caso poi nella storiografia maschile e ecclesiastica è diventata un periodo di decadenza, con delle meretrici, sto citando un testo di un vescovo che chiamava le principesse romane meretrici, proprio in quanto donne di potere. Questa è una cosa interessante per
molto
chi va a vedere la mostra, cioè il potere delle donne equivale a un giudizio morale negativo su di loro. Spero che oggi non sia più così, però non si sa mai.
Speriamo di no. Non siamo tranquille comunque, bisogna sempre tenere le antenne alzate. Allora, io vi ricordo questo progetto espositivo di straordinaria rilevanza culturale che è in corso a Roma fino a settembre, Roma in Moneta, Arte e Potere nella storia della città eterna. Se ci andate, questa sezione di cui abbiamo parlato con la professoressa Serena Romano è al Tempio di Romolo, al Parco Archeologico del Colosseo. Allora, siccome anche i girasoli nel loro piccolo vogliono rimanere in quest'onda di attenzione alla presenza delle donne, all'importanza delle donne nel mondo dell'arte in particolare, ma non solo, allora adesso ci occupiamo del Prado in femminile e il Prado in femminino. Perché negli ultimi anni il Museo del Prado si è impegnato a rendere visibile il ruolo delle donne nel mondo dell'arte, come architetti, mecenate, collezioniste, anche come artiste, eccetera. E questa cosa è particolarmente importante perché ha dato vita a delle mostre, per esempio nel 2019 una mostra dedicata a Sofonisba Guissola e a Lavinia Fontana, e poi ad altre mostre. E noi ne parliamo con Noelia Garcia, che lavora a questo progetto del Prado, perché hanno presentato il programma che continua su questa idea, per cui nei prossimi mesi ci sarà un'altra importante mostra. Noelia Garcia Perez è docente di storia dell'arte all'Università di Murcia e lavora al Museo del Prado proprio su questo tema. Lei ha dedicato tutto il suo lavoro e la sua vita a questa questione, al ruolo delle donne come promotrici, non solo artiste, ma promotrici appunto di progetti culturali, di scelta di opere, eccetera. E quindi è con lei che ne parliamo. E dunque devo. Dove l'ho messo? Aiuto, non lo trovo più. Vabbè, eccolo qua. Volevo ringraziare la nostra collaboratrice Valeria Schröter, che sa bene lo spagnolo e ci ha aiutato nella traduzione. Cominciamo a chiederle da dove nasce questo interesse per la presenza femminile nel mondo dell'arte al Prado.
En los últimos años el Museo del Prado ha manifestado un firme compromiso.
Negli ultimi anni il Museo del Prado ha dimostrato un forte impegno nel valorizzare il ruolo delle donne nella storia dell'arte. Lo ha fatto con una serie di mostre monografiche che hanno riscosso un grande successo. Nel 2016, ricorre proprio ora il 10° anniversario, ha dedicato una mostra a Clara Peters, la prima esposizione del Prado interamente riservata a una donna artista. Nel 2019 è stata la volta di Sofonisba Anguissola e Lavinia Fontana, mentre nel 2021 è arrivata la mostra Invitadas. Ma è proprio dal 2021 che il museo ha iniziato a sviluppare un nuovo approccio, un modo diverso di raccontare la presenza femminile nella storia dell'arte. L'attenzione si è spostata sulle grandi mecenati, regine, reggenti e governatrici delle principali dinastie europee, soprattutto degli Asburgo e dei Borbone, le più strettamente legate alla storia della Spagna. Attraverso il loro mecenatismo e il loro collezionismo hanno lasciato in eredità al museo opere di straordinario valore. È così che nasce questo progetto, con l'obiettivo di dare finalmente il giusto riconoscimento al ruolo fondamentale che queste donne hanno avuto. Il direttore del Museo del Prado ha ricordato che il Prado è probabilmente il museo europeo in cui le donne hanno inciso maggiormente sulla sua stessa storia, dalla fondazione, voluta dalla regina Isabella di Braganza, fino alla sua conservazione. Infatti, dopo la morte di Ferdinando VII, fu la regina Isabella II a indennizzare economicamente la madre e la sorella, evitando così che la collezione reale venisse smembrata. Senza il suo intervento, la collezione sarebbe stata divisa in tre parti. E sono state molte le donne delle case reali europee che, grazie al loro mecenatismo, hanno fatto arrivare al Prado alcune delle opere oggi più iconiche al museo.
Y han sido muchas las mujeres de las casas reales europeas las que con su patronazgo pues nos han legado alguna de las obras más icónicas del Museo del Prado.
¿Da dove nasce questo interesse per la presenza femminile, per appunto Sofonisba Anguissola? Da dove nasce? Perché per esempio in America alcuni musei sono stati riallestiti tenendo conto dei popoli più poveri che non hanno mai avuto la rappresentazione della loro arte, e qui sembra qualcosa di simile. È come se il Prado volesse dare visibilità alla la metà del cielo che è stata poco rappresentata. È un po' questo che è stato.
Las primeras exposiciones fueron propuestas de los comisarios.
Le prime mostre dedicate alle donne sono nate su iniziativa dei curatori Alejandro Vergara, Letizia Ruiz e Carlos González Navarro. Questo progetto invece è stato un incarico personale del direttore Miguel Falomir. Conoscendo bene l'importanza del ruolo delle donne come mecenati, mi ha affidato questo lavoro, chiedendomi innanzitutto di organizzare un convegno scientifico. Ed è proprio da lì che abbiamo capito di avere tra le mani un patrimonio di ricerca straordinario. Basta passeggiare tra le sale del museo per rendersi conto di quanto sia stato determinante il contributo di queste figure femminili. Faccio solo un esempio che trovo particolarmente significativo e che riguarda l'ultimo itinerario di quest'anno, dedicato a Isabella Farnese. Nel corso della sua vita raccolse oltre 1000 dipinti. 500 di queste opere oggi sono conservate al Prado. E fu sempre grazie a lei che il museo acquisì anche la collezione di sculture classiche appartenuta a Cristina di Svezia. Oggi, percorrendo le sale del museo, più della metà espone opere provenienti dalla collezione di Isabella Farnese, dipinti di Rubens, Van Dyck, Clara Peters, Peter Bruegel, Guido Reni, Luca Giordano e tanti altri capolavori. Fu lei, per esempio, a introdurre Murillo nella collezione reale. Prima del suo arrivo, infatti, i sovrani spagnoli non avevano mai acquistato un'opera di Murillo. L'interesse per questo progetto nasce quindi direttamente dalla volontà del direttore Miguel Falomir, che ha voluto mettere in luce il ruolo delle donne nella storia dell'arte attraverso le collezioni del Prado. Il progetto Prado in Femminino è dedicato alle grandi mecenati, ma negli ultimi anni il museo ha compiuto anche un importante sforzo per acquisire opere di artiste e dare loro maggiore spazio nelle sale. Quando Miguel Falomir è diventato direttore, nel 2017, erano esposte soltanto 3 opere realizzate da donne. Oggi sono 27, un numero cresciuto di ben 9 volte. Questo risultato si deve soprattutto alla sua determinazione e al suo sostegno personale.
Lo dobbiamo al direttore, al suo impegno personale e al suo appoggio personale, che è la più importante.
Allora, veniamo a questo progetto Il Prado in Femminino e a questa mostra Mariana d'Austria, che si aprirà nel prossimo dicembre ed è curata da lei, Noelia García Pérez.
Effettivamente inauguramos la exposición dedicada a Mariana de Austria el próximo 30 de noviembre.
Il prossimo 30 novembre inaugureremo la mostra dedicata a Mariana d'Austria. Occuperà le sale A e B del museo, gli spazi più ampi riservati alle grandi esposizioni. Chiuderà il programma espositivo dell'anno e sarà la prima volta che il Museo del Prado dedica una mostra non a Chiuderà il programma espositivo dell'anno e sarà la prima volta che il Museo del Prado dedica una mostra non a un artista, ma a una grande mecenate. L'esposizione riunisce 108 opere, metà delle quali provengono da prestiti nazionali e internazionali. L'obiettivo è raccontare come si è costruita, evoluta e diffusa l'immagine del potere della donna, che dopo la morte di Filippo IV divenne la figura più potente della monarchia spagnola. La mostra è articolata in 4 sezioni e segue l'evoluzione della sua immagine. immagine, dai ritratti realizzati quando era ancora bambina a quelli precedenti alle nozze, poi come regina consorte accanto a Filippo IV, fino alla svolta seguita alla morte del re, quando rimase vedova e assunse la reggenza. Fu una reggenza complessa dal punto di vista politico e proprio in quegli anni la costruzione della sua immagine pubblica ebbe un'importanza decisiva. L'ultima sezione è dedicata agli anni del regno di Carlo II, suo figlio, quando Mariana assunse il ruolo di regina madre. La mostra, quindi, permette di seguire l'evoluzione dell'immagine di una delle grandi protagoniste della storia europea.
E della immagine di questa gran figura storica.
Sono 100 opere e vedo che nella presentazione ci saranno anche conferenze, incontri, insomma ci sarà un programma di approfondimento.
Sì, sin duda. Todas las exposiciones.
Come tutte le esposizioni organizzate dal Museo del Prado, anche questa sarà accompagnata da un ricco programma di iniziative rivolte a pubblici diversi. Sono previsti cicli di conferenze, un convegno scientifico, attività del Dipartimento di Educazione, concerti e visite guidate curate direttamente dalla commissaria della mostra. Il programma è ancora in fase di definizione, ma offrirà numerose occasioni per conoscere meglio la figura di Mariana d'Austria e il modo in cui è stata costruita la sua immagine nel corso della storia.
E para poter conoscere meglio la figura di Mariana d'Austria e anche la costruzione della sua immagine, por supuesto.
Allora aspettiamo il 1° di dicembre con l'apertura al Museo del Prado a Madrid della mostra dedicata a Mariana d'Austria, di cui abbiamo parlato con Noelia Garcia Perez, questa bravissima docente storica dell'arte che lavora a questo progetto al Prado, al Prado in femminino, e un grazie particolare alla nostra collaboratrice Valeria Schröter, che conosce così bene lo spagnolo. Oh, a proposito di donne, una puntata dei girasoli femminista oggi. Schiacciamo un po' l'acceleratore ogni tanto. Abbiamo parlato nei giorni scorsi di Rosalie de Ranceri, che è la prima donna fotografa in Val d'Aosta. Si apre oggi al pubblico, è stata inaugurata ieri, ma si apre oggi al pubblico la mostra dedicata a lei e curata da Daria Giorio. Daria Giorio, che è la direttrice degli eventi culturali alla regione della Val d'Aosta, si apre al pubblico oggi alla chiesa di San Lorenzo ad Aosta e poi si potrà visitare fino all'inizio del prossimo anno, fino a febbraio. E per restare in Val d'Aosta, in questi giorni sono state inaugurate diverse mostre curate da Fortunato D'Amico e a Courmayeur e ad Aosta, ma è un progetto molto interessante di cui ci occuperemo proprio in questi giorni. Il progetto culturale indaga le relazioni tra arte, tecnologia, intelligenza artificiale, antropizzazione dello spazio e immaginazione del futuro. Queste sono le linee guida. E la cosa bella è che sono stati coinvolti alcuni importanti artisti, tra cui Michelangelo Pistoletto, Mimmo Paladino, Grazia Toderi, Gilberto Osorio, e sono stati coinvolti scienziati, astronauti, archeologi, filosofi e teologi. Quindi capite che è un progetto di particolare interesse, no? Non è la prima volta che c'è questo connubio, questo intrecciarsi di scienza e arte, però questo sguardo al futuro è particolarmente interessante, intrigante, no? È intitolato questo progetto Sotto il cielo di stelle, costellazione di arte, scienze e culture. Adesso ho un ospite particolarmente gradito qui ai Girasoli e si tratta del nostro Roberto Festa. Perché ci propone un servizio su Luce d'Eram, un secolo non basta. C'è stata una mostra importante all'Accademia di Belle Arti di Roma. La mostra si è conclusa, ma è uscito in questi giorni un libro molto interessante e se ne occupa proprio Roberto Festa. Sentiamo.
Nel 2025 è caduto il centenario dalla nascita di Luce d'Eramo, la scrittrice nata a Reims in Francia da genitori italiani. Ci sono state diverse iniziative per ricordarla, ne avevamo parlato anche la Domenica dei Libri. Feltrinelli infatti ha ripubblicato Io sono un'aliena. A Roma, dove la scrittrice è vissuta e poi è morta nel 2001, alla Sala Colleoni dell'Accademia di Belle Arti, è stata organizzata una mostra che ha raccolto le sue carte, romanzi, saggi, le lettere, le fotografie, i video. Esce ora per De Luca Editori d'Arte, a cura di Claudio Libero Pisano, un volume che prende proprio spunto dalla mostra. Il volume si intitola Luce d'Eramo, un secolo non basta. Per parlarne ho al telefono Marco d'Eramo, saggista e scrittore. Buongiorno Marco, ciao.
Buongiorno a tutti.
Allora, Marco, sono tanti ovviamente i modi in cui si può affrontare e parlare poi di una scrittrice così complessa come Luce d'Eramo, però vorrei iniziare da una frase che ho trovato in uno dei saggi di questo libro. Allora, si intitola il saggio, mi pare, Una marxista cristiana, ed è un dettaglio che ti riguarda, cioè Luce d'Eramo dice che è stato anche il tuo impegno politico di figlio allora nel movimento studentesco a orientare le sue idee e le sue opinioni politiche. Ecco, allora, in che modo? Ricordo poi che tua madre ha avuto anche un percorso interessante, significativo, cioè dall'adesione giovanile anche familiare al fascismo, poi insomma è passata su posizioni progressiste. Ecco, però in che modo, diciamo, il tuo impegno politico in quegli anni, tra fine anni 60 e 70, è stato importante per Luce d'Eramo?
Ma credo come per molti genitori di quell'epoca, che erano vissuti in un tipo di certezze, di conformismo. Lui, pensate, l'Italia degli anni 60, che adesso viene tanto mitizzata, era un postaccio, cioè c'era razzismo, c'era la censura, era veramente un luogo conformista, anche non si era scrollato del tutto i postumi del fascismo e non aveva ancora compiuto il salto, stava appena compiendo il salto dell'industrializzazione, quindi il passaggio a una società di tipo diverso. Non lo so, c'erano ancora film come il divorzio all'italiana, queste cose in cui la gente c'era il diritto d'onore, sì. Queste cose qui. Quindi a un certo punto queste persone educate in questo ambiente, cioè la cui cultura era sostanzialmente Nietzsche, Dostoevsky, cioè un tipo di conservatorismo intellettuale, a un certo punto si sono trovati confrontati con i propri figli di 18-20 anni che non li mandavano a quel paese, ma gli dicevano: avete sbagliato tutto, non state capendo quello che succede, dove ci state portando, in una direzione che non va da nessuna parte. E allora i genitori, insomma io li ho visti, alcuni hanno reagito semplicemente tollerando, altri si sono incazzati come bestie, invece alcuni, tra cui mia madre, hanno cercato di capire, si sono messi a studiare. Mi ricordo mia madre a un certo punto si è messa a studiare Marx. Luce d'Eramo si è messa lì, si è messa a studiare, si è messa a rivedere le proprie posizioni, ha cominciato a riguardare tutto il mondo da una prospettiva meno eurocentrica, perché la cosa fondamentale anche nel 68 fu il Vietnam, cioè fu il fatto di un popolo che era asiatico. Prima gli asiatici di quella zona venivano chiamati musi gialli, invece stava resistendo a un impero grosso come un gorilla da 2 tonnellate. La capacità di Luce d'Eramo era quella di è la stessa ragione per cui è andato in Germania, cioè a un certo punto dice: quello che io credo al fascismo, insomma, pensi che follia, oggi diremmo una follia, una ragazza di 19 anni che va a lavorare nel lager tedeschi durante la guerra.
A Dachau non è andata lei?
A Dachau sì, ma con dentro lo zaino la critica della ragion pura di Kant e Mein Kampf di Hitler. E naturalmente, perché lei credeva a questa cosa, e poi naturalmente sbattuta in faccia con violenza contro la realtà dei lager, Kant è stato posposto, rinviato, e Hitler è stato buttato alle ortiche, ma lo stesso è avvenuto un po' così, cioè c'è sempre questa cosa in Luce d'Eramo di confrontarsi con quello che succede, se non corrisponde a quello che pensavi, abbandoni quello che pensavi, non rifiuti quello che succede.
Senti, tra l'altro questa conversazione, questa intervista va in onda all'interno, no, di una trasmissione che è una trasmissione che appunto si occupa di arti figurative. C'è stata appunto questa mostra alla Sala Colleoni dell'Accademia di Belle Arti di Roma, e tra le cose mostrate, una cosa molto interessante secondo me, cioè i suoi manoscritti, le foto appunto dei manoscritti che sono stati appunto in mostra e che rivelano poi quanto fosse complesso e travagliato il processo creativo, no, di Luce d'Eramo. C'erano continue aggiunte, tagli, tra l'altro allora non c'era il computer e quindi non è che con un click si annullava tutto, e insomma lì si vede appunto il processo. Ecco, che cosa ricordi del modo in cui Luce d'Eramo affrontava la scrittura?
Ma intanto hai detto benissimo, cioè noi non riusciamo più a capire com'era quello, perché abbiamo il computer, cioè il computer ha l'effetto che la pagina di fronte a noi è sempre pulita, è sempre come se fosse pronta per la pubblicazione, perché le correzioni che stiamo facendo non si vedono mai, anche se spostiamo un periodo da prima a dopo, non si vede, è sempre pulito, e quindi in qualche modo è una cosa molto strana la scrittura che abbiamo adesso, perché la scrittura che abbiamo adesso è una scrittura deresponsabilizzata in qualche modo, perché tanto possiamo sempre cambiarla. Invece quello che succedeva con la scrittura soprattutto dattilografata era che quando battevi a macchina, se dovevi correggere una cosa, poi dovevi ribattere a macchina tutta la pagina.
Infatti.
Quindi prima di redigere con la macchina da scrivere il tuo periodo, dovevi avere ben in chiaro in testa cos'era il periodo successivo, e quindi questo fa sì che era una scrittura in qualche modo molto più responsabile, però naturalmente le correzioni arrivavano, allora a quel punto si usava la colla, si usavano sì. I ritagli, si tagliava, si mettevano delle linguette, delle alette accanto per le cose che si inserivano, e naturalmente tutto questo alla fine poi veniva battuto in macchina dal tipografo, da chi per lei, e poi spedito all'editore. Ma prima c'era questo lavoro quasi fisico di taglio, di intaglio, per cui nella mostra era molto bello, anche nel libro si vede la macerazione e il processo di autocorrezione. Insomma, si vede che la scrittura è un lavoro di autocritica, cioè un lavoro in cui uno sa che a un certo punto non ha fatto una cosa bene, sa che non ha scritto la cosa giusta, sa che deve cambiarla, e lì si vede veramente sì. In modo perfetto.
Senti, allora, un'ultima cosa, Marco D'Eramo, e torno alla mostra che è appunto è stata dedicata a Roma. Allora, secondo te, che cosa avrebbe fatto più piacere a Luce d'Eramo nel modo in cui oggi viene raccontata, viene descritta, si leggono e si considerano anche i suoi romanzi?
Ma che di una domanda difficile che mi fai. Credo che la cosa che le avrebbe fatto più piacere sarebbe di non essere imbalsamata, di essere messa in discussione, di essere uno strumento per le discussioni di oggi, di avere, insomma, che quello che ha scritto non era fine a se stesso, non è l'arte per l'arte, non era della stipe di Flaubert. Quello che scrivi a un certo punto ha una valenza anche per chi è nato dopo, perché i problemi che stai ponendo sono quelli, cioè lei già nel 1980 poneva moltissimo i problemi ambientali all'epoca, e quando noi adesso, per esempio, per arrivare più vicino a noi, la definizione di terrorismo è diventata una definizione così manierata che appena uno diventa tuo nemico sì. Dici che è terrorista, no?
Sì.
Se dice,
così allargata anche.
In un mondo come il nostro, un regista come Gillo Pontecorvo non potrebbe mai più filmare un film come la Battaglia di Algeri, perché lì si parla di un popolo eroico che fa degli attentati terroristici, che mette le bombe nei bar. Invece lì allora lei si mette lì e cerca di capire dall'interno che cosa spinge una persona a essere a fare una lotta armata. Lo stesso quando ha fatto il romanzo il primo romanzo in Italia che avesse come location una casa di riposo per anziani e avesse una delle protagoniste principali di 80 anni. Quindi l'idea che i tuoi libri siano degli specchi in cui guardare i problemi che ti assillano.
Allora senti, la mostra c'è stata a ottobre scorso, mi pare, no? All'Accademia, alla Sala Colleoni dell'Accademia di Belle Arti a Roma, però mi dicevi prima fuori onda che in realtà è una mostra agile, quindi potrebbe essere anche facilmente riproposta poi in giro.
Ah, certo, perché il materiale iconografico sono fotografie, foto di manoscritti, lettere. Nel catalogo vedi ci sono lettere di Goliarda Sapienza, c'è una lettera di Amelia Roselli, peccato che non sia a colori, perché quelle farfalle che ci sono nella lettera le aveva disegnate a colori. E poi ci sono i video delle varie interviste in cui si vede anche la mimica della persona, anche il suo sguardo, anche il suo porsi agli altri. Ebbene, tutto questo può essere portato in una valigia, ecco. Quindi la mostra può essere replicata, può diventare itinerante, può essere ospitata in qualunque altra città.
Corpi lasso Monte Carlo simi a fursti mala
Aba lama risti cota stock var instigator rota solci solci.
Allora, avete sentito Marco Deramo intervistato dal nostro Roberto Festa. Ha detto che la mostra Luce Deramo un secolo non basta è itinerante, quindi potremmo vederla anche in altri luoghi, magari anche a Milano. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Intanto voi, se volete leggervi il libro Luce d'Eramo un secolo non basta, De Luca, edizioni d'arte, è nelle librerie. Insomma, ci siamo occupati di un capolavoro di donna e di scrittrice. Allora, siete all'ascolto dei Girasoli che adesso vi porta a Bergamo, al Museo Archeologico. Il riflesso, la leggera trasparenza ci fanno intravedere tronchi secolari, ulivi, mandorli, agavi e antichi resti archeologici. Sono le fotografie di Cristina Omenetto nella Valle dei Templi di Agrigento. Un'atmosfera d'incanto, tra storia, bellezza e spiritualità, un viaggio nel cuore della Sicilia e del tempo. Ce la racconta proprio lei, Cristina Omenetto. Un lavoro che risale al 2021?
Al 2021, sì, esattamente.
Eravamo perché tu hai fatto un viaggio con tuo marito, infatti certo. Cristina era la moglie di Francesco Radino, un altro caro fotografo, amico, scomparso di recente. E avete fatto questo viaggio insieme, Cristina?
Sì, siamo partiti nell'ottobre del 2021, perché volevamo fare un giro dei siti archeologici in Sicilia, che era, come dire, un progetto di Francesco. Voleva continuare il suo impegno su questi siti archeologici in Italia, come dire, alla ricerca delle radici antiche di ognuno di noi. E io mi sono unita, naturalmente, non soltanto come compagna e interessata all'argomento,
ma anche come fotografa,
e volevo lavorare a mia volta in digitale. Devo dire che questa è stata l'unica volta che ho lavorato in digitale. Io ho sempre lavorato in pellicola.
Bellica,
quindi anche
sì,
per
sì.
Me era una cosa un po' nuova, ecco, diciamo.
Ecco, è stato una sorta di miracolo, perché leggiamo nel testo che accompagna appunto la mostra che dici: c'era una magia nell'aria.
È proprio così, è proprio così. Guarda, siamo atterrati a Catania e abbiamo, come dire, lavorato un po' a Catania, poi siamo andati a Siracusa. Siracusa, devo dire che mi aveva lasciato un po' fredda, ecco, un po', non lo so, non mi aveva catturato. Poi quando siamo invece arrivati ad Agrigento, non so, ho avuto un colpo di fulmine, credo, e mi sono trovata come in un turbinio di emozioni, di sensazioni che mi hanno portato a comprendere questo luogo al di là di quello che si vedeva, delle rovine storiche, eccetera, ma come dire, mi sembrava che ci fosse molta più vita in quel luogo.
Sì, molto più vissuto, no? Perché sì, tu ci fai notare che sono luoghi dove in sostanza è passato il tempo, dove c'è stata una storia, e c'è questo connubio che è affascinante anche nelle tue fotografie tra la natura, ulivi, mandorli, fichi, e questi resti archeologici. Insomma, una sorta di sacralità, una cosa trasversale nel tempo, è vero?
È proprio così. Ma oltretutto devi sapere, dovete sapere, che questo luogo è stato abitato dalle persone in tutti questi millenni, diciamo, per cui tutti questi alberi che si trovano erano alberi che sono stati piantati dai contadini che abitavano da quelle parti.
Certo.
E per cui questo connubio è davvero molto forte e cattura, insomma, cattura lo sguardo, ma cattura anche il cuore. Pensare che questi alberi, queste rovine sono state vissute magari in modo inconsapevole da tante persone. Pensa che l'ultimo manufatto è stato abbattuto nel 2020. L'ultimo manufatto.
Caspita.
Pensa te, sì, per cui è stato, come dire, una storia lunga questa, e anche probabilmente anche triste per molte abitanti di quella zona. Però il lascito è davvero forte, emozionante, magico, come dico anch'io quando ho fatto questa riflessione sul mio lavoro.
Senti, Roberto Mutti, che il cui testo accompagna questo tuo progetto, no? Ci fa notare, sì, che il tuo lavoro, le tue fotografie invitano a interrogarsi sul significato profondo tra uomo, natura, storia.
Esattamente.
Vero?
Sì, è proprio così. Ci sono tutte queste componenti che fanno sì che questo luogo sia particolarmente emozionante.
Emozionante e anche insomma, a me ha colpito anche questo alone di spiritualità, di sacralità. Ma com'è che in un contesto così hai ceduto al digitale? Spiegaci.
Allora, perché io non volevo fotografare, volevo semplicemente accompagnare Francesco in questi luoghi che io desideravo fare l'archeologa da bambina.
Ah, ecco.
Per cui ho sempre
E poi forse vale la pena di ricordare che Francesco ha fatto un grande lavoro sui musei anche.
Esatto,
è stato autore di un nostro calendario qualche anno
fa. Certo, sui musei. Ma sai che cosa? Questa era una grande responsabilità anche da parte mia, no? Provarmi a utilizzare un mezzo tecnico che non avevo utilizzato finora, quindi ero anche così curiosa di vedere che cosa avrei realizzato, e devo dire che questa è stato un po' annullato da questa mia paura, diciamo, e invece ho lavorato bene e poi quando sono tornata e ho lavorato anche in Photoshop tutto da sola, ho elaborato le immagini, le ho desaturate perché volevo che avessero un tono molto più chiaro, molto più meno cartolinesco, ecco, diciamo.
Allora, questa mostra Natura e archeologia nella Valle dei Templi di Agrigento, le fotografie di Cristina Omenetto, che poi ha fatto una cosa bellissima, ha accostato le sue fotografie ad altre fotografie di quei luoghi d'epoca, per cui è particolarmente interessante. E la mostra si trova al Civico Museo Archeologico di Bergamo in Piazza Cittadella al 9, e c'è tutto il tempo per andarsela a vedere. La puntata dei girasoli termina qui. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci, e ci risentiamo sabato, sempre subito dopo il notiziario alle 13:20. Ciao a tutte e a tutti.